una sera. Carissimi tutti, vi ringrazio per questo invito a condividere con voi l'inizio di questo cammino di Quaresima, sostando ed esercitando un po' il nostro cuore all'ascolto della parola di Dio in comunione fraterna. Una parola, quella di Dio, meditata e conosciuta da anni, ma sempre nuova e sorprendente ogni qualvolta ci si accosta a lei con occhi nuovi e cuore semplice. Quando Don Emanuele, a nome della Diaconia, mi ha contattata per questi esercizi, eravamo durante il tempo dell'Avvento e con i miei ragazzi delle superiori, dove appunto insegno, stavamo camminando lungo i giorni dell'Avvento interrogandoci in che modo la nostra libertà potesse conciliarsi con l'idea che Dio si è fatto uomo, così come era stato preannunciato dalle Scritture. L'obiezione che nasceva immediatamente in quei giorni, in chi non abita le Scritture e non le conosce come i miei ragazzi, era capire se l'uomo in qualche modo potesse decidere e determinare la volontà di Dio attraverso l'esercizio della propria libertà e comprendere in che modo ciò di cui si racconta è legato alla stessa libertà dell'uomo. In altre parole, quanto la libertà dell'umanità può e influisce nel compimento delle Scritture, o pensiamo che abbia solo influito in questo compimento. E allora così vi porto un po' nel mio mondo, nel mondo dei miei ragazzi, e faccio emergere un po' le domande che mi facevano in quei giorni. Prof, ma se Maria avesse detto di no, poteva vero dire di no? E Giuseppe poteva ripudiarla, vero? Come avrebbe fatto Dio ad arrivare a farsi un uomo come ci dice lei? E qualcun altro magari che va in oratorio diceva, ma va, era già tutto scritto, vero prof? Non è quella storia lì dei profeti, cioè mica erano liberi quelli lì, era tutto stabilito. E poi fra o bro, come dicono i ragazzi, è tutta una storia, ma chi se ne frega, dai, basta. E boh, visto che non se ne esce, ma soprattutto visto che non si ha la pazienza di interrogare le Scritture e starci dentro, allora è tutta una storiella. Mi spiace un po' dire questa cosa, ma forse anche alcuni miei colleghi che nei social, sui social, presentano la parola di Dio, forse non calcolano che i tempi della parola di Dio non sono i tempi dei social, dello scroll, cioè dello scrollare le informazioni. Purtroppo la parola di Dio, per fortuna, ha bisogno di tempo. Ma sono proprio questi discorsi campati per aria che vanno accolti nella loro verità. E così è stato. Abbiamo cercato di leggere i Vangeli dell'infanzia di Gesù e abbiamo cercato di capire insieme se c'era un margine di libertà in cui con la propria vita, in chi con la propria vita ha reso possibile che le Scritture si compissero. Per il Natale, vedete, e per la nascita, questo esercizio che ho fatto insieme ai ragazzi, in quanto funzionale al bene, è stato visto fin troppo facilmente. Ma ci siamo chiesti alla fine dell'Avvento, anzi i ragazzi stessi me lo hanno chiesto, ma allora prof, magari le cose per Gesù potevano andare diversamente di come sono andate? Se questo è vero per la nascita, e forse è vero anche per la morte di Gesù, no? Ecco, questa, esattamente questa è la domanda che rilancio in questi esercizi che affronteremo insieme. La libertà dei volti che compongono i racconti della passione di Gesù nel Vangelo di Luca hanno contribuito al compimento delle Scritture? Potevano non farlo? Potevano rifiutarsi? La risposta a questa domanda, se esiste, dovrà emergere dai testi. Non è detto che la risposta ci sia. perché forse in realtà già la domanda che proponiamo non è del tutto corretta. Ma questo vorrei scoprirlo insieme a voi, leggendo quasi integralmente i capitoli 22 e 23 del Vangelo di Luca. Dico quasi integralmente perché ho dovuto concentrare l'attenzione su alcuni quadri dove i volti degli uomini che hanno contribuito a questo compimento delle scritture potessero essere messi in luce, poiché quando si affrontano i brani della Passione è normale ed è giusto concentrarsi sul volto di Cristo e sul suo mistero santo di Figlio di Dio, come peraltro faremo. I titoli che accompagneranno un po' le nostre sere dicono un po' il taglio, la prospettiva da cui interrogheremo le scritture. Il primo volto che incontriamo è quello di Giuda, ma appena incominceremo a leggere questo brano ci renderemo subito conto che il primo volto in cui ci imbattiamo non sarà quello di Giuda. Ci saranno prima i capi dei sacerdoti, gli scribi, con la loro ossessione di mettere le mani su Gesù, poi quello di un altro personaggio e protagonista indiscusso del cammino della passione, cioè Satana. E poi sì, il volto di Giuda, dei capi delle guardie, di Pietro, il volto della folla, che è prima positivo e poi negativo e poi positivo di nuovo, dei servi, del sinedrio, del popolo, di Pilato, di Erode, del Cireneo, dei ladroni ed infine del centurione. Tutti i volti che attivamente o passivamente entrano in gioco in questo grande spettacolo della passione di Cristo secondo Luca. Ecco, da questa lettura dei volti cercheremo di scorgere la libertà dell'umanità nel compimento delle scritture e non solo in questa lettura, spero che ci renderemo conto che la libertà dell'umanità è ancora all'opera nel compimento delle scritture, perché forse ci dimentichiamo spesso che la scrittura è stata compiuta e ricapitolata, come ci aiuta a comprendere la lettera ai Filippesi in Cristo Gesù. Ma noi a tutti gli effetti siamo in quello che l'escatologia definisce il non ancora, e dunque siamo ancora partecipi attraverso la nostra vita e la nostra libertà del disegno salvifico di Dio. Ho chiesto per questo, per oggi, di poter avere esposta la bellissima icona di Rublev, la Trinità. Vorrei condividere con voi una piccola intuizione, una convinzione, chiamatela un po' come volete, che negli anni, contemplando questa magnifica icona, perché è davvero bella, io vi invito tutti a sostare qualche momento in preghiera davanti a questa icona, si è fatta spazio nel mio cuore e nella mia mente quest'idea. Rublev rappresenta Dio nel suo mistero trinitario, vedete ci sono tre angeli, questi tre angeli rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, al centro abbiamo il Figlio di fronte al calice, poi con quei colori un po' indefiniti il Padre, sulla destra e sulla sinistra abbiamo lo Spirito e se vedete bene sono seduti intorno ad un tavolo. Rublev rappresenta Dio nel suo mistero trinitario e lo pone intorno ad un tavolo che lascia libero però un posto ed è quello dell'umanità, ovvero voi siete seduti nel posto libero, perché il posto dell'osservatore è il posto di quel tavolo che non è occupato da nessuno se non dall'umanità. Questa umanità che ponendosi da questa parte del tavolo è chiamata a rispecchiarsi, a riconoscersi parte integrante del mistero che gli si dispiega davanti agli occhi. Chi ha studiato quest'icona ci dice anche che nell'osservarla potremmo immaginare non solo un cerchio nel quale i tre angeli possono essere racchiusi, ma una sfericità che comprende anche chi osserva. Ecco, questo essere inglobati nel mistero santo della Trinità e del suo amore perfetto permette a noi di capire che sulla croce il Signore è morto sì una volta per tutte ed ha vinto il male. ma ha anche emesso il suo spirito, dicendo, dando vita ad una nuova esperienza del suo mistero divino. È come se in quell'emettere lo spirito e in quella discesa dello Spirito Santo più avanti nel cenacolo con il dono della pace, Gesù ci avesse consegnato il tempo nel quale tuttora l'umanità sta vivendo e nella quale si sta adoperando a compiere le scritture tra quel già della croce e della resurrezione e quel non ancora dei cieli nuovi e della terra nuova di cui ci parla Apocalisse. Tutti in cammino e operai del mistero di Dio ogni giorno della nostra vita. Ecco, questo sarà un po' il cammino che mi piacerebbe fare tutti insieme nella lettura dei testi del Vangelo di Luca. E allora, siccome sono una prof, come ha detto Don Emanuele, vi do un piccolo compito per domani sera, per chi ci sarà. Prima di incontrarci, vi invito a leggere questi capitoli della Passione per conto vostro, magari di confrontarli bene anche con quelli più conosciuti di Matteo, Marco, Giovanni, e capire magari dentro quali sono quei quadri che sono ben fissi nella nostra memoria, perché vuoi per la catechesi, per tutti gli anni che abbiamo sulle spalle, per ciò che abbiamo ascoltato, e capire quali sono i quadri che abbiamo appunto nel ricordo, per poi insieme assaporare e scoprire ex novo invece la versione di Luca, che forse è un po' meno conosciuta, un po' meno letta. Ecco, spero che il Signore ci conceda in questo tempo di sosta e di lettura uno spazio ricco di doni e di pace interiore.